Mario Calvagno,
Carmen Zammataro, e con noi in collegamento il professor Giacomo Mangiaracina, medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Buongiorno professore e benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi.
Grazie. Ancora un nuovo recentissimo studio scientifico ha confermato che il consumo di bevande alcoliche aumenta il rischio di contrarre il cancro, e la correlazione tra l'uso di alcol e l'insorgenza di cellule tumorali viene evidenziata appunto da questo studio massivo condotto su 4 milioni e mezzo di persone in Corea del Sud.
E usando i dati della sanità pubblica è stato studiato il periodo che va dal 2009 al 2011, almeno per la maggior parte dei soggetti della ricerca, mentre per qualcuno è stato possibile studiare i risultati fino a 7 anni dopo.
Ecco, allora, professor Mangiaracina, lo studio non è stato condotto su qualche centinaio di persone, ma su ben 4 milioni e mezzo di individui. E cosa si può dire allora in merito all'attendibilità?
Beh, assolutamente attendibile. Il campione statistico è gigantesco, però c'è da dire una cosa, che se uno va nel sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e digita semplicemente due parole, alcol e cancro, sarete sommersi da una valanga di ricerche. Quindi questa ricerca non fa che confermare tutte le precedenti.
Sì, sì, sì.
C'è una montagna di ricerche che dimostra che la correlazione tra assunzione di bevande alcoliche e cancro, attenzione, ma non assunzione esagerata di bevande alcoliche, assunzione anche in minima quantità.
Sì, sì, anche sì, moderata.
Certo, il concetto di moderazione è stato inventato proprio dalle lobby della produzione di bevande alcoliche, perché non si sa per il villico friulano quant'è la moderazione rispetto ad un villico siciliano. Quindi c'è chi tracanna bevanda alcolica iosa e c'è chi le sorseggia. Quindi il concetto di moderazione può essere molto pericoloso. Una volta si diceva che si poteva bere fino a tot bicchieri di vino al giorno, è sbagliato, oggi non lo diciamo più, da anni non lo diciamo più. Quindi l'importante è che sia, diciamo, continuato nel tempo l'assunzione di bevande alcoliche.
Insomma, si è giunti finalmente a una giusta consapevolezza del problema.
Sì, ma c'era appunto, questa è una conferma di tutta la montagna di ricerche che dimostra assolutamente la correlazione tra alcol e cancro.
E allora, professor Mangiaracina, perché l'alcol aumenta il rischio di sviluppare un cancro e quali sono gli organi più interessati come bersaglio di questo male?
Ma cominciamo col trasformare la parola alcol, che poi è l'alcol etilico, in etanolo. Forse fa più paura,
sì,
la parola etanolo.
Assolutamente.
Perché sui banchi di scuola, quando abbiamo studiato la chimica organica, ci hanno detto che metano, etano, propano e butano, quindi sono composti ad atomi di carbonio e sono possono essere in fase liquida o in fase gassosa, eccetera. E quindi diciamo che l'etanolo, alcol etilico presente nelle bevande, serve anche a far funzionare i motori a scoppio. Quindi noi andiamo a bere mescolato con aromi, con altre sostanze, eccetera, un qualcosa che ha una sua tossicità intrinseca. Non solo, perché prendiamo la bevanda di casa nostra, insomma il vino tanto decantato. Ora, non so quanti si ricordano negli anni 80 le morti per il vino al metanolo.
Sì, sì.
Perché alcuni furono accecati, altri 51 morti, mi sembra. Insomma, quindi una strage del vino in cui era presente in elevate quantità, oltre all'etanolo, anche il metanolo. Ora attenzione, il metanolo è presente in piccole quercenze, cioè è consentita una quantità di metanolo in una piccola percentuale in tutte le qualità di vino. sia quella ad alto tenore alcolico sia quella a basso tenore alcolico, ma c'è anche non solo metanolo, ma anche alcol isopropilico, alcol butirrico in piccole quantità. Però se uno comincia a bere in maniera consistente, affiorano le tossicità di tutti questi altri alcoli presenti, quindi è un mix di alcol in cui l'etanolo c'ha il 95% e un 5% sono altri alcoli pericolosissimi per la salute. Quindi ecco perché il rischio di sviluppare il cancro è senz'altro, quindi ripeto, è stato confermato ampiamente, per cui oggi non è più una novità. Per molti lo sarà ancora, magari, però ascoltando questa trasmissione si renderanno conto che dell'alcol devono, dell'etanolo devono aver paura.
Certo.
Quanto agli organi più interessati come bersaglio, beh, sono tutti gli organi, soprattutto il cervello, si dice il fegato, va bene, il fegato senz'altro, perché siccome gli alcoli sono sostanze tossiche, è chiaro che spetta al fegato il compito di neutralizzarli ed eliminarli,
sì.
Quindi il lavoro aumenta e ci sono condizioni in cui, per esempio la steatosi epatica, quindi il cosiddetto fegato grasso, in cui l'alcol è assolutamente controindicato perché la alimenta, quindi alimenta il fegato grasso, lo fa diventare ancora più grasso. E ci sono persone che smettendo di bere soltanto vino ai pasti sono dimagrite di 5-6 kg, 8 kg, quindi va tenuto conto anche questo, sono calorie nude e quindi tutti gli organi sono interessati, tutti, non ne viene risparmiato uno, quindi sia il fegato e il cervello in particolare, perché l'alcol viene assorbito rapidamente a livello gastrico e quindi dà subito la testa.
Certo, bene, continueremo a parlare fra poco di questo tema. E intanto ascoltiamo Fabrizio Moro con Sono anni che ti aspetto. Fabrizio Moro.
Le mie paure sono carezze mancate, incertezze che tornano un passo da me, evitando i rumori. Sono mio padre e i suoi errori, un bersaglio sfiorato, le paure che sento come distanze da un centro. Sono l'amore che ho dentro e che non so controllare, il primo giorno di scuola di un piccolo uomo che ha vergogna a parlare, le riflessioni sospese un mattino alle sette, le paure che sento qui dentro di me sono parole mai dette. Tu non mi hai voluto credere, sono anni che ti aspetto e ora non riesco a respirare più. Devi scegliere, sono anni che ti aspetto. Le mie paure sono un bugiardo che giura tutte le cose che ho perso, tenendo ugualmente una stretta sicura. La prima volta che ho detto ho bisogno di te, sono quel dubbio che resta nascosto anche quando ho capito perché. Perché tu non mi hai voluto credere, sono anni che ti aspetto e ora non riesco a respirare più. Basta, devi scegliere, sono anni che ti aspetto. Ci sono cose che non riesco più a dimenticare, sono le stesse che non ho imparato mai a capire, le convinzioni non saranno sempre uguali, neanche quelle che oggi sembrano normali. La differenza tra ogni uomo sta nell'intenzione, e ora so che posso scegliere. Sono anni che ti aspetto, sono anni che ti aspetto.
Sono anni che ti aspetto, Fabrizio Moro.
Riprendiamo l'intervista con il professor Giacomo Mangiarecina, medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Io sono Carmen Zammataro.
E io Mario Calvagno. E nel precedente segmento abbiamo iniziato a parlare in maniera generale di un recentissimo studio scientifico effettuato in Corea del Sud su 4 milioni e mezzo di persone. E lo studio ha confermato che il consumo di bevande alcoliche aumenta il rischio di contrarre il cancro. C'è insomma, diciamo così, una correlazione tra l'uso di alcol e l'insorgenza di cellule tumorali.
Professor Mangiarecina, allora continuiamo l'intervista. C'è differenza fra le varie bevande alcoliche per quanto concerne il rischio di contrarre il cancro? Se si beve vino, birra, aperitivi, superalcolici, spritz o altro ancora, cambia qualcosa?
Beh, l'etanolo è sempre etanolo, in qualsiasi formula lo si somministra. Ovviamente c'è un grado alcolico, perché sono bevande a minore quantità, a minore percentuale di etanolo. Di solito le birre sono al 5-6, ma esistono anche birre all'11%, come il vino 11-12%, e poi gli aperitivi, quindi si aumenta costantemente fino ad arrivare ai superalcolici. Quindi bisogna fare attenzione, si può bere un bicchiere di birra, giusto per avere un paragone, un bicchiere di birra corrisponde a un bicchierino di bevanda alcolica. Quindi, ma ripeto, la sostanza è sempre la stessa, si chiama etanolo o alcol etilico ed è neurotossico ed è correlato fortemente allo sviluppo di tumori, compreso soprattutto il tumore della mammella, attenzione. Quindi alle donne diciamo che se c'è una familiarità di cancro al seno, è bene che non tocchino bevande alcoliche.
Certo. Professore, allora a questo punto come si può fare prevenzione in questo settore?
E purtroppo noi abbiamo un nemico gigantesco, che sono le lobby proprio della produzione di bevande alcoliche. Ecco, a partire dal vino di casa nostra, perché l'Italia è un produttore di vino che non riesce a consumare l'enorme quantità di vino che produce, per cui lo esporta. Sì. Quindi noi italiani esportiamo vino pure in Cina, in Giappone, e quindi è chiaro che se vai a toccare questa corda particolare, le lobby delle bevande alcoliche, degli agricoltori insorgono. Quindi è difficile fare prevenzione in questo contesto. E poi c'è un altro fatto, che è la scienza non della prevenzione ma della promozione. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'ampia filmografia dagli anni 40 fino ad oggi in cui il cinema propaganda non solo il fumo ma anche e soprattutto le bevande alcoliche. Sì, e sì, le bevande alcoliche forti. Quindi non c'è un film adesso dove non si incensa la bevanda, insomma tutti hanno bisogno di bere, dammi un goccetto, sì, bevi che ti fa bene, insomma c'è sempre questo messaggio che l'alcol addirittura, però stiamo parlando di distillati, quindi di alcolici potenti, come beneficio per la salute, il cordiale, veniva chiamato così il bicchierino di liquore, il cordiale, quindi è stato fortemente promosso il bere e il bere bevande alcoliche ad alta percentuale di etanolo, che oggi risulta veramente difficile fare prevenzione. Quindi bisognerebbe intervenire proprio sulla cinematografia, limitando l'età dei soggetti che possono vedere il film, che so, vietato ai minori di 18 anni se ci sono promozioni di bevande alcoliche, o così come per il tabacco. E poi bisogna lavorare nelle scuole, quindi la scuola è difficile, guardate che un parlamentare, ecco, ci si trova in campagna elettorale, che la gente si schieri proprio contro i produttori di bevande alcoliche, perché sì, sono delle lobby potentissime, quindi bisogna agire semmai nella scuola, senz'altro, e quindi con gli insegnanti, quindi facendo formazione agli insegnanti e lavorando con i ragazzi. Quindi noi come Agenzia Nazionale per la Prevenzione siamo sempre disponibili gratuitamente a dare suggerimenti alle scuole su come articolare un programma di prevenzione.
Certo. Bene, allora riflettiamo su questo. Intanto ringraziamo il professor Giacomo Mangiaracina, medico specialista in salute pubblica, presidente dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione. Alla prossima, professore.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie mille, alla prossima.